Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me.
Polly, benvenuti alla puntata numero 38 Dance World dal vostro Daniel, da quel collega che ho appena stordito col mio acuto Vale.
No, in realtà mi hai svegliato perché oggi sono proprio proprio stanca, infatti insomma se faccio errori perdonatemi, ma non ce la posso fare.
Va bene, per favore, caffeina, grazie.
Grazie, veramente.
Comunque siamo qui alla puntata numero 38, puntata interamente dedicata alle female.
E finalmente
ciao a te, padre, tutti questi uomini. Io preferisco le donne, onestamente, perché qui maschiacci dopo un po', sì, effettivamente. Vabbè. Abbiamo questa puntata.
Ma niente contro i ragazzi,
no,
per carità.
Ci mancherebbe.
Però, insomma, le donne.
Il mio animo gay ne risente, che lo sai. Ma comunque parleremo di Alanis Morissette
e Sheryl Crow.
Bene, una puntatona.
Di due donne degli anni 90.
Due rocker degli anni 90. E partiamo subito con le ricorrenze del giorno, perché oggi è martedì 9 febbraio,
sì.
E sai, Vale, nel 9 febbraio del 1964 i Beatles fanno la loro prima apparizione televisiva all'Ed Sullivan Show.
Oh, bene.
Facendo un po' di ascolto per l'epoca,
due,
no?
Due
o tre persone.
Sì.
Infatti pensa che davanti alla TV, per essere nel 64, c'erano 73 milioni di telespettatori.
Ah, però.
Quindi direi che è notevole, un bel record.
Sì. Beh, sono i Beatles.
Stiamo parlando dei Beatles e quindi... Dunque, parliamo della band che ha fondato Rock, cioè
sì,
una delle due, no?
Sì.
E quindi lanciamo subito un pezzo dei Beatles, un pezzo un poco conosciuto, forse più per intenditori. Questo è il titolo, I Am The Walrus.
We'll be right back.
Torniamo in studio, più numerosi che mai, dall'altra parte del vetro, oltre a Rosario, altre 52 persone.
Sì,
circa.
Sì, sì, abbiamo chiesto 5 euro a testa per l'ingresso.
Esatto, tra l'altro Rosario evidentemente non conosceva questo brano, perché si chiedeva ma che roba ma è.
Stiamo parlando dei
Vergogna!
Beatles. Ne abbiamo parlato, la puntata numero 1 e questa canzone, vattela a riascoltare perché parliamo proprio di questa canzone, ecco.
Comunque, tutti pronti ad ascoltare la storia della prima donna di oggi.
Della bellissima, magnifica Alanis Morissette. Che nasce il primo giugno del 1974 nella capitale del Canada, che sarebbe Ottawa. Questo è lo spezzone
Gheongheo.
Ci andrebbe la sigletta Gheongheo sotto, sì, ma la recupereremo. E sai che la prima canzone di Alanis è stata partorita a soli 9 anni.
Eccola là.
Non è che era incinta, ha partorito questo pezzo, no? E mentre quando ne aveva 10 partecipa col fratello gemello, perché lei ha 3 fratelli, cioè una sorella e 2 fratelli, di cui uno è gemello, si chiama Wade, che ha fatto con lei un'audizione per il programma TV You Can Do That on Television. E superato il provino, praticamente sono stati a canticchiare tipo lo Zecchino d'Oro,
sì,
penso,
tipo
una cosa
Disney
del
Channel, cioè quei
menate, per, sì, sì, esattamente, oddio, esattamente. Sì. E l'anno seguente decise di autoprodurre su un 45 giri la canzone che aveva scritto quando aveva 9 anni, e dal titolo Fate Stay With Me. Un pezzo abbastanza carino, infatti era stato annotato da Stephen Klovan, non so chi sia, che nell'88 la fece cantare l'inno nazionale canadese all'inaugurazione dei campionati mondiali di pattinaggio di figura.
Ah, attenzione!
Attenzione, cioè, ha cantato l'inno nazionale davanti a tutta questa gente, sì. Quindi era già
prima
partita bene. Prima performance. Poi in seguito partì col musicista Leslie Howe, destinazione New York, per incontrare le varie case discografiche. Insomma,
per dire, cercare fortuna.
Sono brava, no? E New York inizia subito col primo duo di picche, perché partecipa allo Star Search, che era delle selezioni per andare a questo talent show, no?
Sì.
Ed esce al primo turno,
ecco,
così, no? Insomma, parte male. Però poi nel 90 riesce a firmare il primo contratto discografico con l'MCA Records, e nel 91 esce il suo primo lavoro, che si intitola Alanis.
Bellissimo. Sì.
Che appunto va abbastanza bene, perché comunque si aggiudica il doppio disco di platino in Canada, che vuol dire 160.000 copie.
Certo.
Come premier pièce, senti questa frase, direi che è andata molto bene.
Sì.
Il singolo Too Hot entrò addirittura nella top 10 canadese, quindi
brava.
È partita bene, no? Il video tra l'altro c'è lei che è questo chiodo.
Sì, all'inizio era proprio rocchettara.
Sì,
insomma,
sì,
pesante.
Poi si è calmata un po', anche perché poi vi spiego il motivo. Comunque nel 92 ricevette 3 nomination agli Juno Awards e vinse il premio come voce femminile più promettente.
Okay.
Quindi iniziato a avere i primi riconoscimenti. Nel 92 uscì il suo secondo album, che è Now is the Time, che vendette però solo 50.000 copie.
Aia.
E a causa di questo la casa discografica strappò il contratto e la manda a vendere le patate.
Ecco.
E quindi Alanis, che però credeva in se stessa, è tornata prima ad Ottawa, poi si è trasferita a Nashville e poi è andata a Los Angeles, ha fatto un po' di giri, no? E sempre alla ricerca di una casa discografica. E a Los Angeles proprio conosce Glenn Ballard, che sarà una figura importantissima nella sua carriera, perché era un musicista e allo stesso tempo un produttore,
certo.
Ecco, se vogliamo. E quindi è iniziato insieme a suonare, a registrare i pezzi, e in 20 minuti hanno registrato il pezzo Perfect, che è stato un ottimo lavoro, insomma. E sfiga vuole che però in quel periodo la rapinarono, perché lei non aveva il vizio di scrivere, era un pozzo di idee in quel periodo, quindi continuava a scrivere su fogli di carta.
Certo.
L'ha rapinata,
come il nostro tecnico,
l'ha rapinata e gli ha potuto
esatto.
No, e quindi diciamo piove sempre sul bagnato.
Certo.
Però poi con Ballard scriverà e registrerà il primo album, primo vero album di successo, che è Jagged Little Pill, che è un album bellissimo,
sì.
Molto autobiografico, perché lei nei testi appunto ci teneva a mettere parti della sua vita, ed è questo il vero successo di Alanis. E con questo firma poi con la Maverick Records, che gli permetterà poi di andare su MTV, infatti i suoi singoli girano costantemente, ed è quello, è stata una
un modo per farsi conoscere.
Soprattutto alcuni pezzi come All I Really Want, che è tratto dal libro Grandi Speranze di Charles Dickens, e Ironic, oh, una canzone magnifica.
Sì.
Comunque, questo album ha venduto ben 16 milioni di copie negli Stati Uniti e 30 milioni sparsi per il mondo. Quindi,
beh,
un album di tutto rispetto.
Questo,
tutto
sì.
rispetto. Comunque, arriviamo verso la fine. Ha vinto moltissimi premi, tra cui diversi Grammy Awards. E poi ha registrato nel 99 un bellissimo live acustico all'MTV Unplugged.
Sì, molto bello.
Che vi consigliamo
molto,
perché è molto bello. Ma arriverei un attimo, prima di parlare degli ultimi album, al fatto che lei diciamo una chicca, questa qua, la sezione gossip.
Ok,
perché
vai,
praticamente,
sono pronta.
No, ecco. Era successo al Super Bowl che si era esibita Janet Jackson con Justin Timberlake.
Okay.
E Justin doveva fare uno scherzo, strapparle il vestito, no?
Sì, mi ricordo che,
si vede la
tetta,
tetta, no?
Esatto,
ecco,
sì.
Allora praticamente cosa è successo? Che Alanis era stata invitata ai Juno Awards, che erano in Canada quell'anno lì, e aveva detto che lei viveva in un paese dove mostrare il proprio seno non era così un peccato, anzi era una cosa bella,
certo,
no?
Faceva piacere a tutti.
Peccato che l'ha detto con un costumino, con una tutina, con attaccate col velcro le tette e la vagina, quei peli pubblici, no? E quindi questo è stato un po' questa cosa qua, giusto per dire che Alanis è una ragazza tutto pepe.
Sì.
Bene, allora lanciamo un pezzo meraviglioso dell'Alanis Morissette al titolo Ironic.
bellissima canzone di Alanis Morissette, decisamente una delle mie preferite, che rende molto anche versione unplugged.
Sì, ma poi il video è anche molto bello con lei che è sulla macchina, molto bello.
Carino.
Ve le consigliamo. Quell'album lì, Jack the Little Pill, è un album da avere. Bene, invece adesso arriviamo alla nostra sezione News of the World. Mm-hmm. Partiamo con la prima, che riguarda i Whitesnake.
Sì.
Band che, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, no? Sì. Del fatto che appunto Steve Vai era un ex componente della band.
Sì.
E c'è stata una delusione per tutti i fan, perché correvano voci che a quanto pare infondate sul loro tour nel corso del 2010.
Ah, ok.
No, partire in tour. In realtà David Coverdale, che è il cantante, ha smentito dicendo che hanno tra le mani altri progetti e un album in studio che dovrebbe uscire nella primavera del 2011.
Ok, quindi,
Bullshit.
Teniamoci pronti.
Quelle del concerto, vabbè.
Sì.
Pazienza, ragazzi, pazientate. Invece tu cosa hai trovato?
Allora, la scia di solidarietà per la popolazione di Haiti.
Ah, faccio una parentesi. Sì. Ieri sono stato al Peocho, sì, a Rock for Haiti, e sono molto contento, a parte di aver lasciato la mia offerta, ma perché l'evento è venuto bene, perché era pieno di gente.
Bene.
E mi fa piacere che ci sia tanta gente che apprezzi il rock, ma soprattutto gente che si privi di soli 5 euro per chi ha bisogno.
Certo,
ecco.
Bravo.
Mi ha fatto molto piacere.
Bene. Me l'hai detto anche per improverarmi che non c'ero?
No, figura, ero lì da quelle parti.
Bravo, bravo, hai fatto
Vai.
Bene. No, comunque, insomma, come voi, anche altri artisti decisamente, insomma, più famosi, come Mariah Carey, Bon Jovi, Robbie Williams, eccetera, hanno fatto...
Chi sono? Non li ho mai sentiti.
Mai sentiti. Hanno dato il loro contributo e hanno prodotto una cover di Everybody Hurts dei Rem.
Bella, molto bella.
Molto bella, e infatti è talmente bella e anche molto triste che ogni volta che c'è un episodio spiacevole, ovviamente torna sempre utile. E i ricavati appunto saranno naturalmente devoluti, insomma, per l'evento, e infatti andranno per il 50% al Disaster Emergency Committee e per il 50% alla raccolta Helping Haiti.
Quindi vanno in buone mani, ecco.
Sì,
diciamo.
Assolutamente. Io ho già sentito la versione radio.
E io volevo per metterla oggi, volevo scaricarla ieri su iTunes Music Store, so che non c'era ancora.
Ah, okay.
Perché mi sono collegato nel pomeriggio, siccome l'America si sveglia un po' dopo.
Sì.
E allora non c'era ancora, però
certo.
Potete scaricarla, mi pare che costi sui 2 euro.
Sì,
quindi una cifra simbolica,
certo.
Così.
Quella molto carina. Quindi
bene.
Non abbiamo quella di adesso, ma abbiamo l'originale.
Purtroppo no, quindi lanciamo quella originale. Everybody Hurts. Yours alone. Bella.
Fa sempre piangere. Va bene.
Riprendiamoci un attimo con una canzone un po' più forte.
Riprendiamoci una canzone più forte, perché l'altra sera questi sono cazzi miei, abbastanza.
Vai, sentiamo.
Allora, ero dico delle cose mie, no?
Okay.
Cioè, nel senso, ero in un cocktail bar l'altra sera e ho preso un cocktail che faceva schifo. Questa
benissimo
è la news numero uno, per cui non me ne frega un tubo. Però ho passato una bella serata con i miei amici, questo è molto interessante.
Bene.
Cosa numero due,
okay,
è che ho incontrato il comico di Zelig, Franco Neri. No? E allora, da pessimo italiano che non si rispetti, cioè io, non gli ho rotto i coglioni.
Bravo.
Perché chiaramente, cioè, lì lì va a bersi qualcosa, che fai fare la foto, fai un tocco, facciamolo stare, no?
Altre persone hanno fatto come te o era circondato?
Per fortuna c'erano solo i miei amici che erano persone intelligenti e abbiamo evitato di fare tamarri.
Okay.
Altrimenti potevamo andare, insomma, a rompere scatola a quest'uomo.
Sì. Com'è dal vivo?
Basso? No, basso neanche tanto, però è bello ciccio.
Caffiatello,
sì, classico meridionale. Sì,
grande,
sì,
che sì, orgoglio.
Sì, sì. Calabrese. E va bene, arriviamo alla cosa più importante. Ero lì che sorseggiavo questo cocktail di merda, no?
Certo.
E stavo, ho sentito una cover di un gruppo punk per eccellenza.
Certo.
Stiamo parlando di Clash.
Bravi.
Rifatta dal il gruppo pop punk, punk rock, cioè il mio preferito.
Certo.
Che secondo me è quello che adesso è il migliore che c'è in giro di quel filone punk,
che
diciamo.
Parliamo
dei Green Day,
Green Day,
che hanno fatto questa cover qua di un pezzo storico, no? Tra cui era già una cover quella dei Clash, non lo sapevo questa. Era un pezzo di Sonic Artis,
okay,
che tra l'altro non
importa, anche lui
va bene, tagliamo corto.
Sì.
Sentite questo pezzo che veramente spacca, giusto per riprendervi dal pezzo di prima che era più tranquillo. Green Day, I Fall Low.
Hanno combattuto contro la legge, ma la legge ha vinto.
Già.
Porca miseria. No, non si fa così. Bene, parliamo di una donna con gli attributi.
Sì, decisamente.
Molto bene.
Allora, parliamo di Sheryl Crow. Che anche, cioè anche lei è partita giovanissima con la musica. Sì? A 5 anni già suonava il pianoforte.
Meno male. No, perché sì, tipo, vedi per esempio che giocava con la Barbie da piccola. Veramente. Risultato, sai qual è.
Certo. E scrive già le sue prime canzoni, ma tra d'altronde, insomma, è cresciuto in una famiglia di musicisti, quindi non poteva che non essere così. Comunque, nel 1980 si trasferisce in Columbia e frequenta l'Università Statale del Missouri, prendendo la laurea in musica e canto, quindi ha anche
molto
studiato
bene
musica. E nell'82 si reca in tour in Europa con il complesso jazz dell'Università del Missouri, appunto,
okay,
dove suona il piano, insomma, iniziava così a farsi vedere. All'inizio però come artista, insomma, non ha molto successo e quindi trova impiego come insegnante, visto che ha la laurea in musica.
Beh, certo.
La insegna e di sera si esibisce nei locali del Missouri con una band rhythm and blues. Insomma, lei di gavetta se ne è fatta veramente tanta. Però a un certo punto, stanca, perché insomma ha il suo sogno, quello di diventare una cantante, un artista, va a Los Angeles. Qui anche lì, anche qui, insomma, inizia a guadagnarsi da vivere facendo la cameriera, finché a un certo punto fa il provino per diventare corista del re del pop Michael Jackson durante esatto il suo tour Bad World Tour.
L'album Bad, bellissimo.
Sì,
quell'album.
Sì, sì, sì. E per lei si tratta di un'esperienza molto importante, anche in alcuni casi un po' triste, perché il manager di Michael Jackson, un bastardo aggiungerei,
visto come è finito povero Michael per colpa di altri. Sì.
Beh, no, un bastardo perché purtroppo Sheryl viene molestata sessualmente da parte di questa persona, no?
Ah.
E quindi insomma non è stato proprio bello. Infatti lo cita anche in un paio di canzoni, di Nana Song e What Can I Do For You. Comunque, insomma, episodio triste. E questo anche per dire che in genere le belle donne anche in gamba hanno vita un po' difficile.
Sì, comunque, quello è vero.
Sì, decide comunque di intraprendere la sua carriera di solista, scrive alcune canzoni per un demo tape che però purtroppo non verrà mai pubblicato perché non era abbastanza commerciale. E
chiaro,
quindi l'etichetta A&M Records decide di non pubblicarlo. Nel frattempo incontra un certo Kevin Gilbert. Esatto, un giovane musicista con cui tra l'altro intraprende una relazione sentimentale e Kevin la presenta a un gruppo che si chiama Tuesday Music Collective.
Sì.
Che successivamente verrà rinominato Tuesday Night Music Club. Perché cosa succedeva? Questi artisti si riunivano ogni martedì nello studio di un certo Bottrell e lì, insomma, sperimentavano delle session, diciamo così, e da lì venivano fuori alcuni brani che poi pubblicavano. Sheryl si unisce a loro perché Bottrell l'apprezza particolarmente e quindi nasce il primo album omonimo, quindi Tuesday Night Club Music, esce nel 93 e ha un grossissimo successo, anche perché contiene brani tra cui Run Baby Run, che è quella che poi l'ha portata a successo, La Wanna Do e Living Las Vegas.
Mm-hmm.
Ma cosa succede? Che la figura di Sheryl spicca praticamente tra quella degli altri e quindi gli altri diventano un po' invidiosi. Gelosi di lei.
È troppo brava per loro.
Certo,
ecco.
Iniziano insomma i primi dissapori e quindi lei decide di continuare la sua carriera da solista.
Bene.
E diventa finalmente popolare ed apprezzata anche da altri artisti molto bravi come Bob Dylan e Rolling Stones, che la invitano ad aprire ad esempio i loro concerti negli Stati Uniti, oppure viene invitata addirittura a suonare nel festival di Woodstock 94, il 25esimo anniversario del concerto.
Beh, è un gran privilegio, cioè.
Sì, certo. E nel 95 riceve 3 Grammy Awards come miglior artista emergente, miglior voce pop femminile e miglior registrazione dell'anno.
Ma direi...
Sì, insomma, finalmente sembra che le cose vadano bene e fonda la sua casa discografica, praticamente si chiama All Crow Music, si autoproduce e produce il nuovo album, il secondo album, che si chiama Sheryl Crow, in cui c'è i film Makes You Happy, che è famosissima, e che le frutta altri 2 Grammy Awards.
Bene.
Insomma, le cose iniziano ad andare bene, ma attenzione, e qui presta attenzione perché è una notizia per te.
Bene, vai.
Nel 96, il 18 maggio, purtroppo il suo ex fidanzato Kevin Gilbert muore. Insomma, tragica, però come muore quest'uomo?
Come muore?
Muore per asfissia autoerotica. Allora, praticamente, letteralmente si è ammazzato di puntini puntini.
Ah,
di autoerotismo.
Ma devo dire, si è fatto togliere queste due costole e poi...
No, allora, praticamente io, quando ho letto questa notizia, ho detto, ma che, cioè, non è possibile, che cos'è? E sono andata a documentarmi.
Ah.
Allora, succede che se tu, uomo, mentre ti masturbi, no?
A
un certo punto... vai in apnea, nel senso, a quanto pare, se tu mentre ti masturbi inizi a non respirare, l'orgasmo è più forte.
Ah, okay.
Però è pericoloso perché rischi di morire. E questo qui è morto perché ha provato questa tecnica di autoerotismo. Ma ti rendi conto?
Ragazzi, prendete nota, le pippe fanno male.
Esatto.
Oltre che diventare ciechi, ci rischiate pure di lasciare la pelle.
Esatto, ma cosa ancora più assurda, che lei ci è rimasta malissimo, ma non si è stupita del gesto.
Ah.
Capisci? Cioè, sì, vabbè, sì, secondo me per il soggetto è normale. Comunque andiamo avanti. Produce altri album, The Globe Session, Come On Come On e Wallflower. E nel 2006 vince anche un cancro. Quindi,
ah,
insomma,
bene, bene.
Grandonna.
Cancro che poi forse accomuna anche un'altra persona,
certo,
della sua vita.
Certo, il suo ex compagno Armstrong, perché sono...
ciclista.
Sì, la sua relazione è finita, insomma, con lui. Ma attualmente ha adottato un bambino, comunque, di 14 anni, se qualcuno può interessare. Insomma, è rinata, insomma, questa
bene,
donna ha voglia
contento
di fare.
Bene, molto bene. Cosa lanciamo di
Shirley Cole? Lanciamo un brano del suo secondo album, che si chiama If It Makes You Happy.
Thank you.
qua era If It Makes You Happy,
bellissima, sì, che era la sigla di filmissimi,
esatto,
quello con la foliera in due bocce.
Sì,
bene,
era proprio
bene,
lei.
Mi ricordo ancora. Bene, siamo arrivati alla nostra parte che parla dei live che hanno fatto la storia, sì, The Other Stage of the Past. Siccome abbiamo parlato dei Beatles, sì, no? Non possiamo parlare degli anti-Beatles, perché sennò si offendono.
Certo,
no?
Per far condicio bisogna.
Bisogna parlare anche di loro, cioè dei Rolling Stones.
Sì.
Il live in questione è Still Life, del 1982, la mia età.
Bravissimo.
Bello. Ci sono una serie di canzoni su quel live, io ho ascoltato ieri, no?
Sì.
Che iniziano in ritardo, perché Mick Jagger, che non assume droghe,
certo,
sappiamo benissimo,
notoriamente,
praticamente si dimenticava di partire.
Va bene.
E lui continuava a suonare, no? Tipo c'era I Can Get No Satisfaction, tan 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 tan,
tre quarti d'ora.
Il batterista faceva rullata per iniziare e non partiva, no? Che cacchio succede? Allora ho scelto questa che più o meno parte giusto. Allora,
bene, sì, per quello l'hai scelta, bello.
Giusto. Va bene, lanciamo questo pezzo di Rolling Stones, Start Me Up.
Never stop, never stop.
44, sempre al Dance World, erano i Rolling Stones.
Sì, hai visto Mick Jagger, però il form, beh, era davata una bella trombata prima, perché sì. Classico, classico di Mick Jagger. Va bene, siamo arrivati alla news, seconda tranche, parliamo dei Metallica, di cui avevamo già parlato la scorsa settimana.
Sì.
News molto triste la scorsa settimana, sì, questa esatto. Qua invece è proprio allegra.
Bene.
Soprattutto per i vari fan dei Metallica, perché il cantante leader James Hetfield ha annunciato che ha già 500 riff di chitarra pronti per il prossimo album.
Oh, benissimo.
Ma non due, 500,
sì, 500.
Cioè, proprio. Vabbè.
Attenzione.
Comunque, perché Hetfield si dichiara un pozzo senza fine di idee, e quindi a partire da ottobre, quando finirà il Dead Magnetic Tour, torneranno in studio e speriamo di sentirne delle belle.
Bene,
no?
Certo, eh? Speriamo.
Bene, bene. Tu
aspettiamo.
Di chi parli?
Allora, io ti do una notizia sugli Strokes.
Bello, Strokes. Mi piace, Strokes.
Sì.
Sì.
Che sono in questi giorni negli Avatar Studios di New York.
Ma è 3D o normale?
Ci ho pensato anche io.
Ah, c'è
che
tu, normale.
No, penso normale, sotto la regia di Joe Ciccarelli.
Che cacchio è Joe Ciccarelli?
Chi sarà mai quest'uomo? Allora, è stato il produttore degli U2 e di Bjork e di Beck, insomma.
Ah, cioè un primo pirla.
Esatto, sì,
sì,
non proprio un idiota. E insomma, quindi, la band ha confermato che per il 12 giugno saranno gli headliner al festival in programma sull'isola di Wight.
Sì,
fa, insomma,
tra l'altro
sempre.
C'è stato già dal punto di vista storico un festival magnifico in cui c'erano dei grandi gruppi, magari possiamo proporlo al prossimo,
certo,
live.
Certo, okay. Sì, ci
bene.
Documenteremo.
Allora, dei Strokes lanciamo un pezzo bello carico, figo, perché è già tardi, la gente va a dormire,
certo.
Li teniamo svegli, dai.
Sì.
Marco, vai, Reptilia. Ed eccoci tornati dopo questa canzone bella elettrizzante.
Sì.
Siamo arrivati ai nostri live in zona. Chi c'è?
Allora,
cioè, cosa faccio sto fine settimana?
Sì, ti dico subito.
Vai.
Allora, venerdì 12 febbraio all'Hiroshima ci sono i Pancreas.
Bene.
Yoko Ano.
Non era Ono?
Ano. No, attenzione al nome, perché guarda caso è il nuovo progetto di Dani delle porno riviste.
Ah, si capisce tutto. Bene.
Esatto, giusto per capire.
Un live anale.
Esatto. Okay. Ticket 10 euro.
Bene.
Ma soprattutto il sabato 13 febbraio ci sono i The Wailer.
Oh, una band storica.
Sì, sì. Prezzo, tra l'altro, insomma, modico 13 euro. Io l'ho già visti qualche anno fa dal
sì,
vivo.
Rendono.
Bellissimi, bravissimi. Molto colorati, bene. Insomma, allegri, belli.
Quindi, diciamo, un po' sul reggae, rock leggero, soft.
Sì, sì, no. Poi, tra l'altro, loro rifanno in genere i brani che avevano fatto con Bob Marley.
Certo.
Quindi, insomma, ne vale la pena.
Bene, quindi, per chi è più per il soft può andare all'Hiroshima. Mentre io vi propongo sempre al Pioccio, che sono stato ieri sera, sabato 13... sempre sabato 13 appunto c'è l'evento Monster of Rock, serata dedicata alle tribute band.
Bene.
In quanto in una sola sera ci sono i Symptom of Sabbath di Marco, che saluto, tributo Black Sabbath, i Sons of Scorpions, tributo Scorpions chiaramente, e gli AC/DC, tributo AC/DC.
Sì.
Quindi tutto questo in un'unica sera, quindi scegliete voi cosa preferite. Direi che da fare questo weekend ce n'è.
Ce n'è,
no?
Ce n'è.
Dunque, cosa abbiamo dopo? L'hai segnalato di pezzo, non mi ricordo più cosa avevo scelto.
Neanche io non lo ricordo.
Chi?
Cosa dice Marco?
Ah sì, perché praticamente ieri al Super Bowl praticamente hanno suonato nell'intermezzo i mitici U.
Allora
ho detto, mettiamo
sì.
un pezzo di U, quindi vi lanciamo.
Benissimo.
Behind Blue Eyes.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. When my fist clenches, crack it open. Before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news. Before I laugh,
what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Ed era dietro gli occhi blu.
Esatto, sì. L'abbiamo cantata anche noi, tra l'altro.
Era bellissima.
Live.
L'abbiamo fatta live, sì, una puntata quando eravamo in cortile al freddo, al gelo, al Poli, che noi eravamo lì. Bene, siamo arrivati ai saluti perché è stata una puntata ricca di belle gnocche e di bella musica, sì, soprattutto. E soprattutto, esatto, questo ve lo dico dopo. Mi raccomando, ve lo dico, state ad ascoltarci e non masturbatevi in quel modo lì, perché
esatto,
è pericoloso.
Sì. Respirate.
Respirate tra una boccata e l'altra,
esatto,
una... va bene, torniamo in onda e siamo qua per salutarvi innanzitutto e per dirvi che la prossima settimana,
sì,
su questo filone,
esatto,
delle grandi donne del
di
rock,
nuovo donne,
di nuovo donne,
sì,
però parliamo più di gruppi forse,
sì,
non più soliste,
sì,
e quindi io ho scelto i Cranberries,
esatto,
che mi piacciono molto,
sì,
con Dolores O'Riordan, mentre tu ci parli Skankanensi, bene,
anche perché anche a me Skin piace molto,
bene,
anche
bene, allora ci sarà questa sfida tra Dolores e Skin,
sì,
mi raccomando, continuate a seguirci, salutiamo la parte tecnica, tutta la tribù che c'è di là dal vetro.
Ciao a tutti,
ciao a tutti, ci vediamo tra 7 giorni. Adesso vi lanciamo un pezzo tratto da un album di successo del Duca Bianco.
Eccolo là.
E stiamo parlando della mitica Starman.
Blow it, 'cause he knows it's always. trasmissione per questa settimana è finita. Fino ad allora, buonanotte.
Godi forte, Wayne.
Godi forte, Garde.
Wayne World, Wayne World. È un ballo totale, geniale.